Buongiorno a tutti, tutte e tutto. Oggi parliamo con le autrici Antonia Caruso, Elisa Manici e Manuela Manera. Le tre autrici sono pubblicate da Eris Edizioni nella collana Block Books. I vostri saggi condividono con una prospettiva inclusiva che riconosce una realtà al di fuori del binarismo. Sicuramente la collana svolge un ruolo informativo, ma si può dire che le vostre opere si potrebbero considerare anche delle basi teoriche per la costruzione di un manifesto che abbia delle prospettive pratiche?
Ah, grazie, una bella domanda, bella complicata. Per quanto riguarda il testo La lingua che cambia, è un testo che descrive quello che già capita e quindi arriva dalle pratiche, le descrive e spero di dare delle indicazioni per nuove pratiche o per la diffusione di pratiche già esistenti. Qui poi passo la parola.
È una domanda molto impegnativa perché presuppone il fatto che ci sia stata l'intenzione nello scrivere di fare in modo che quello che abbiamo scritto sia una base teorica. Per quanto mi riguarda, lo ribadisco anche spesso, che non voglio che sia un manuale, ma che sia un punto di vista sulla popolazione LGBTQIA+, mio personale, quindi non riesco a pensare che possa essere, come dire, una specie di teoria universale, e anche perché è una teoria universale non sarebbe una teoria transfemminista.
Tu sei poi l'autrice di LGBTQIA+.
Sì, sono io.
Concordo con Antonia sul fatto che qualsiasi cosa postulata come universale non sarebbe transfemminista e non sarebbe queer. Io, che ho scritto Grass, non avevo sicuramente in mente un manifesto mentre scrivevo. Mi rendo conto che ex post un po' quello sul mio argomento, che è la grassezza intersezionata alla queerness, la grassezza come queer, un tentativo di spiegazione del perché siamo come persone grasse tanto odiate, un po' un manifesto lo è stato, nel senso che dal niente che si parlava di questo argomento, al di fuori delle bolle di Instagram con le giovani influencer eccetera eccetera, molte realtà compagne hanno iniziato almeno a porsi la questione, quindi forse un po' sì, ma non volendo.
Ok, interessante. L'altra domanda invece è più che altro, secondo voi quali sono gli effetti più pericolosi della rappresentazione stereotipica delle categorie non binarie e grassofobiche?
Allora, sicuramente la stigmatizzazione, l'idea di dare un modello che sia appunto quello rispetto al quale tutto il resto è considerato appunto devianza e dunque viene marginalizzato e discriminato, insomma.
Ma secondo me il rischio in generale di una rappresentazione stereotipizzata non solo delle persone non binarie o grasse è pericoloso, perché qualsiasi, anche per dire, anche una rappresentazione errata dell'eterosessualità può essere dannosa, perché magari c'è un sottotesto sull'amore romantico e sul matrimonio eccetera, quindi qualsiasi tipo di rappresentazione deve essere corretta. Poi ovviamente adesso siamo in un momento in cui si mette a tema nelle serie eccetera anche delle questioni come il non binarismo, la grassezza, corpi non conformi, persone trans, e non è facile, perché spesso diventa un po' didascalico, diventa un po' una cosa, diciamo, un manualetto di corretta rappresentazione. Quindi siamo un po' in una fase iniziale e ci serve ancora un po' di maturità di scrittura rispetto a non una corretta, ma una buona scrittura dei personaggi e delle persone, insomma.
Grazie.
Allora, io sono d'accordo con loro che qualunque stereotipo sia negativo, però per andare in particolare sui due che ci hai chiesto tu, dato che io li incarno entrambi, cioè incarno entrambe le soggettività, sul non binarismo la rappresentazione più tossica possibile è quella della, che sembra che l'androgenia sia dovuta, cioè ed è uno dei motivi per che mi ha fatto ritardare tanto la mia consapevolezza di persona non binaria. Sembra che tutte le persone non binarie debbano essere affascinanti, esili, creature androgene, vestite haute couture, che trasudino questa eleganza casuale, eccetera, eccetera. No, non è così, non dobbiamo l'androgenia a nessuno, non siamo a metà strada, non siamo a metà strada del binario, ma vogliamo che il binario salti con molta dinamite. Io personalmente sogno che i generi scompaiano prima o poi, non lo vedrò da viva, ma sulla grassezza, la violenza della disumanizzazione, perché è vero che tutti i tipi di stigma portano alla disumanizzazione, sulla grassezza nella società occidentale in modo particolare. Disumanizzazione e con essa la credenza ovviamente folle, ma presente in moltissime narrazioni, della stupidità, della mancanza di volontà e di intelligenza, dell'ingordigia senza senso delle persone grasse.
Grazie mille. Un'altra domanda che volevo fare è, qual è, per la vostra esperienza, la differenza nella rappresentazione delle realtà non binarie nella loro sfera collettiva e individuale? La rappresentazione intesa appunto come categoria, diciamo, appunto, oppure appunto a livello individuale di storie appunto personali.
Questa è troppo tosta.
Questa
è
una...
queste... di rappresentazione di, anche nei media, tipo la serialità televisiva, ce n'è veramente una. Facciamo un'altra.
Ok, va bene. Allora, vi chiedo l'ultima domanda. Vi chiedo se per voi sia possibile diffondere attraverso dei canali mainstream delle prospettive che si discostino dalle tendenze effettivamente grassofobiche e binarie.
È possibile, però bisogna considerare che, come dire, il mainstream è anche un mercato e quindi deve rispondere anche degli interessi economici. E quindi sarà sempre una cosa molto blanda, nel senso che non sarà mai una rappresentazione, un'entrata molto dirompente, è sempre una cosa, come dire, quasi chiedendo permesso, perché il mainstream funziona così, a meno che non prenda delle cose per... come dire, per mercificarle in un certo senso.
Ok.
Però questa appunto è la mia visione un po', sì, catastrofica.
Okay.
Allora, bisogna chiarire una cosa. Il mainstream vive vampirizzando storicamente gli avamposti culturali, le avanguardie culturali costituite per lo più da gruppi sociali oppressi a vario titolo. Quindi anche in questo caso andrà così, sta iniziando ad andare così, cioè iniziano ad esserci rappresentazioni mainstream quando anche tu con la tua micro nicchia mai cagata prima al mondo inizia a essere un target di mercato di qualche tipo, e quindi iniziano ad esserci più rappresentazioni. Come queste rappresentazioni siano è ancora tutto da vedere. Ti faccio l'esempio su Netflix, che come a livello industriale vuole rappresentare le minoranze, però nelle serie che vedo io, per esempio, ora ci sono tante amiche grasse, ci sono tante migliori amiche grasse che sono personaggi forti, coraggiosi, yeah, però non sono mai la protagonista, diciamo. E le persone non binarie che ho visto rappresentate sono tutte abbastanza stereotipicamente AFAB, cioè assegnate femmine alla nascita, che odiano il proprio seno e usano il binder, eccetera. Quindi sì, quel tipo di persona non binaria che vuole diciamo perdere i caratteri sessuali secondari a tutti i costi.
Okay. Allora, i canali mainstream sono una grande opportunità, no? Perché fanno arrivare un messaggio, un contenuto a un grande pubblico, però effettivamente, come già stato detto, tendono a vampirizzare, poi anche molto a spettacolarizzare, ad agire per stereotipo, a ridurre a stereotipo, per cui agiscono una semplificazione di fronte a una complessità, portando molto spesso, per quanto riguarda le questioni linguistiche di cui mi occupo, anche una feroce polarizzazione, per cui di nuovo si entra in un contesto dicotomico di opposizione a favore o contro, o bianco o nero, e come dicevo prima riducono la complessità a qualcosa che di nuovo rientra nello stereotipo e in qualche modo anestetizza la carica anche sovversiva che c'è al di fuori del mainstream.
Se posso interromperti, diciamo che si cerca in tutti i modi di categorizzare comunque.
Sì, a me piace di più la semplificazione, cioè nel senso che è vero che c'è anche la tendenza a mettere le etichette, a mettere in ordine, però questo mettere in ordine non viene utilizzata come una categoria di analisi per andare a vedere qual è la complessità, l'interrelazione, ma serve solo davvero a domesticare, a rendere più innocuo, meno pericoloso.
Va bene, per me queste erano le mie domande. Se voi avete qualche intervento che volete aggiungere, delle considerazioni, prego.
Io forse vorrei aggiungere il fatto che, cioè come da quello che è emerso un po' da quello che abbiamo detto adesso, è come se ci fosse una specie di mainstream pacifico e un'alternativa un po' pericolosa, che come dire, è una, cioè il valore che noi diamo a pacifico e pericoloso è dal punto di vista del mainstream, ovviamente, perché il pericolo è rispetto al mainstream, non è rispetto a chi è fuori, e quindi anche bisogna considerare anche che il tipo di narrazione, cioè nel senso di adesso abbiamo detto più o meno tutte che siamo fuori dal mainstream, come il mainstream prende da noi. Però diciamo la narrazione principale è quella del mainstream, che considera appunto o pericoloso o sovversivo cose che magari in realtà non lo sono, ma lo sono solo in relazione al mainstream.
Molto interessante.
Io voglio dare due consigli pratici all'U, alle ATU che eventualmente ci stanno ascoltando. Il primo è non presumere mai il genere di una persona semplicemente guardandola, e il secondo è astenetevi per sempre dal fare commenti sull'aspetto fisico delle persone, perché non sapete che cosa c'è dietro ai cambiamenti che voi valutate positivamente o negativamente, non importa. Grazie.
Allora, per me vi ringrazio moltissimo per i vostri interventi e ancora grazie mille.